Ringraziamento a voi che avete organizzato l'incontro, ringraziamento doppio, perché lo dico in maniera apparentemente scherzosa, io vengo da un'azienda nella quale in queste due settimane una selezione è stata bandita, solo che bisogna essere ottantenni per prendere parte alla selezione stessa, è stata bandita la selezione per avere il presidente della RAI che deve avere la caratteristica di essere ultra ottantenne. È una vergogna, non è il tema di oggi, ma voi capite che io ho un certo smarrimento, vengo qui e insomma l'età media è di 40-50 anni inferiore, capite che ho problemi ambientamento. Allora, sinteticamente, formazione, la RAI ci crede ma ha dato vita a Perugia, che è una delle cose buone che ha fatto la RAI nella sua lunga e controversa storia, e però non dimostra di crederci fino in fondo. Nel senso che, poi arriverò tra un attimo a parlare dell'accordo, ma anche indipendentemente dall'accordo, la RAI a Perugia non ci scommette completamente, per esempio facendo a pienissimo titolo la sede di riqualificazione anche dei giornalisti RAI già assunti a tempo indeterminato. Diceva prima, non ricordo se Treu, Sacconi, forse Treu, i giornalisti certo avranno bisogno di formazione anche dopo 20 anni, ma certo che sì, e perché Perugia non viene usata da questo punto di vista. E il fatto che la RAI non dimostri di crederci molto si evince anche da un altro paio di elementi: i tagli che ci sono stati ai finanziamenti aziendali negli ultimi anni, alla ricerca dei profitti da poter esibire verso una borsa che in questo momento si allontana, e se permettete anche nel modo in cui sono state fatte in questi ultimissimi anni le nomine alla scuola. Si fa la nomina alla scuola, penso a qualche caso, per diciamo trovare ricollocazioni a colleghi che non si vuol valorizzare in altri settori. Formazione, il sindacato noi ci crediamo, però di questo allora cominciamo a parlare di quello che come sindacato facciamo. Un elemento solo generale che non riguarda specificamente la RAI, dico 12 parole anch'io sulla questione della Biagi, della legge 30. Non credo, neanche io ovviamente, che la precarizzazione serva alla qualità del lavoro giornalistico, peggio, è letale per la qualità del lavoro giornalistico in RAI e non. L'idea del job on call, non so perché, a me fa pensare, con due rapidi passaggi successivi, al call journalist, che è tanto simile alla call girl. Non credo che per il lavoro giornalistico serva quest'idea della chiamata. O call boy, Allora, cosa succede in RAI? E cosa ha significato l'accordo? Non faccio finta di non aver sentito il giudizio che ha dato Vittorio Ruidi, collega prestigioso e segretario dell'Ordine. Non vi stupirà sapere che quel giudizio avvilente sull'accordo non lo condivido affatto. Che non lo condivida io non è rilevante, non chiedete all'oste come il vino. Però ho nella cartellina i giudizi che sull'accordo hanno dato il coordinamento dei giornalisti a tempo determinato, il titolo ANSA è bene accordo precari, siccome siamo europei non vi leggo tutto il testo, e precari RAI, soddisfazione giornalisti scuola di Perugia. So bene che nell'uno e nell'altro, come del resto nel nostro commento, ci sono delle osservazioni giustamente critiche, però il senso complessivo europeisticamente è nei titoli 100 più 200. Un elemento aggiungo, un elemento di quadro che forse manca al collega Vittorio Ruidi e che richiamo tornando alle cose che diceva l'onorevole Sacconi, parlando della flessibilità, dice: sono negative le flessibilità che confondono lavoro subordinato e lavoro autonomo, va colpito il cococò finto. Allora, uno dei motivi per i quali forse non c'è reale comprensione di quello che l'accordo significa è che nell'editoria italiana complessivamente la RAI rappresenta, forse insieme all'ANSA, un'anomalia. Per essere chiari, in RAI, nel lavoro giornalistico, il co-co-co non esiste. Esiste quello che Sacconi chiama, positiva invece la flessibilità, che consentono, molto meglio, dice il lavoro a tempo determinato. Allora, la situazione RAI è questa: 1700 giornalisti a tempo indeterminato e diciamo 400 veri, 450 precari, quindi c'è un rapporto di 4 a 1 tra lavoratori con contratto subordinato, 4 dei quali contratto a T e 1 a TD. Nel resto dell'editoria italiana c'è un rapporto per il quale per ogni giornalista occupato a tempo indeterminato c'è 1, qualcosa, a dir poco, co-co-co. E allora, il problema è l'accordo sul precariato Rai o il fatto che nel resto dell'editoria e dell'emittenza questo sommerso, questo co-co-co, non siamo riusciti a portarlo nemmeno a quella forma di tutela che gli dà il lavoro a tempo determinato? Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare ancora in Rai, è l'introduzione alla chiusura, perché io appena finito l'intervento scappo alla paritetica Rai, cioè la sede mensile di confronto tra sindacato e azienda, e un buon 20% dei temi all'ordine del giorno sarà l'attuazione dell'accordo, perché come ovviamente fanno tutte le aziende editoriali, firmi l'accordo e poi cerchi in qualche maniera di aggirarlo, dare un'interpretazione, diciamo, a tuo vantaggio. Chiudo con 2 riferimenti, tornando alle questioni d'ordine generali. Nelle cose che diceva prima il rappresentante della FIEG, c'è stato un passaggio, quando parlava il dottor Moschetti delle borse di studio, se permette mi sono intenerito, nel senso che è una vecchissima, ma siccome è la mia storia, quando non c'era niente, l'esperienza della borsa di studio fine anni 70, primi anni 80 fu fatta dalla FIEG in parallelo anche con la RAI. Chi vi parla ha avuto il contratto con la RAI, il primo contatto con la RAI tramite la borsa di studio. Oggi però dobbiamo essere consapevoli che quell'era è geologicamente lontana. Oggi la forma di accesso è quella delle scuole. Per quanto riguarda l'USIGRAI, noi siamo militarmente schierati a fianco di coloro che nella professione hanno sostenuto quella proposta di riforma della quale ha fatto cenno Vittorio Ruidi, segretario dell'Ordine, e che dice che deve finire la pratica scandalosa per la quale si può diventare giornalisti, ancora in teoria e in pratica è possibile oggi, così come tanto tempo fa in questa città qualcuno, essendo cavallo, poteva diventare senatore. Perché questo, dico al rappresentante della FIEG, è la situazione ancora scandalosamente vera, che può bastare la simpatia, diciamo, di un editore per cominciare il praticantato domani non avendo nessun titolo di qualificazione professionale. Allora, chiedo al rappresentante della FIEG, qual è l'ostacolo a fare un patto su questo contratto per dire che d'ora in poi giornalisti ed editori, FNSI e FIEG riconoscono, d'ora in poi non è un giudizio sul passato, si troveranno poi forme transitorie, quella e solo quella, per il passato, lo dico anche ai colleghi disoccupati, non stiamo parlando delle situazioni già maturate, quella e solo quella è la forma di accesso alla professione. Sarebbe tra l'altro un modo per dare anche una risposta a una persona che non ha titolo per stare in trattativa, però sulla trattativa qualcosa ha detto. Ricordava Vittorio di Trapani, Ciampi ha parlato nel discorso sul San Benzano di qualità di formazione di accesso dei giovani. Possibile che gli editori italiani, a un così autorevole richiamo, non pensino di prestare in qualche modo risposta? L'ultimo accenno lo faccio, tanto per dire come la pensiamo come sindacato dei giornalisti Rai, e sperando così di non aver sforato troppo, tema super bonus. Parliamo di formazione, parliamo di qualità, parliamo di accesso delle nuove leve, stiamo in un paese e anche in una categoria nella quale si è scelto di, diciamo, gratificare ulteriormente chi ha avuto l'avventura di arrivare a maturare una pensione cospicua, e dove invece ci sono dall'altra parte problemi di accesso rilevanti. Serve questo a un equilibrio complessivo della professione? Grazie.
Grazie Natale. Apprezziamo anche per la sintesi. Però accende il microfono.
Quando io dicevo che le cose non possono essere affrontate da un'ottica, ma le cose devono essere oggettive, dobbiamo essere, non è utile andare a trasferire agli editori il problema delle assunzioni, perché le assunzioni vivono un momento di ricerca professionale. L'intervento, le borse di studio, io lo ricordavo proprio perché era un sistema voluto per favorire un approccio, evitando invece altri tipi di approcci che allora erano molto più in voga. Oggi, se non altro, abbiamo un parco di possibilità di contenuto sicuramente migliore. Il problema non è delle aziende, il problema è dei direttori, cioè il problema è dell'ambito professionale nel quale il sistema si muove. Però attenzione, il sistema non si risolve attraverso percorsi obbligati, perché siamo in un sistema liberistico e il rapporto di lavoro di una professione liberale non può essere un mondo liberistico.
In maniera assolutamente sintetica faccio un parallelo. Il proprietario di una clinica non direbbe mai al suo primario: piglia chi vuoi anche che non abbia fatto l'università, fai il medico, fai il chirurgo, guarda, se tu hai studiato o no non conta. Questo mi sembra l'atteggiamento del quale francamente non capisco la motivazione che hanno gli editori italiani.
Paragonare,
qual è la difficoltà?
No, paragonare ad un'altra attività, l'attività giornalista, il mondo giornalista, è la follia che viene praticata al momento
del lo sa qual è infatti il problema, la divaricazione tra noi di fondo? Che voi editori siete convinti che per fare il giornalista non serva cultura, non serva qualità, non serva formazione, per cui lo può fare il primo scemo che cammina per strada. E questo è il problema di fondo con voi, e questo è il primo problema. Io mi vergogno, per dirla tutta, quando sto insieme a dottori e professori, perché loro hanno un cursus formativo riconosciuto, bollato dallo Stato. Ma perché per noi giornalisti questo non è possibile? Perché la scelta di coloro che escono dalle scuole o dall'università deve essere soltanto un lampo di genio del direttore e non, ancora prima del lampo di genio del direttore, una vostra esigenza?